Parola di Sindaco. Un programma della redazione giornalistica di Young Radio. Conduce Alfredo Somoza.
Buonasera ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, Parola di Sindaco, l'appuntamento mensile di Young Radio con i sindaci della Bimercatese. Come avevamo annunciato un mese fa, oggi ci spostiamo a Villa Santa, sempre in compagnia, in collaborazione con i colleghi di Prima Monza, il giornale di Bimercate, e stasera ancora con noi Rodrigo Ferrario, che ci ha accompagnato nelle puntate precedenti. Il sindaco Lorenzo Galli, che è appunto il nostro ospite di questa sera, è classe 74, sposato, una figlia, maturità scientifica, responsabile tecnico commerciale nell'impresa di l'azienda di famiglia LMV Press di Villa Santa, che è un riferimento importantissimo, quasi centenario per il nostro territorio e non soltanto. Si definisce anche uno sportivo nel senso più compiuto del termine, nuotatore, cestista, arbitro federale, allenatore e infine dirigenti. Ricordiamo che il sindaco Galli è stato eletto nel 2024, nelle amministrative del 2024, nel comune di Villa Santa, ha ottenuto il maggior numero di preferenze in quella tornata con il 47,13% di voti, con il supporto della lista civica Cittadini per Villa Santa. Aveva sconfitto in quella tornata sia Giambattista Pini del Villa Santa Civica che Gaia Carretta della lista Scelgo Villa Santa, e il successore, tra l'altro, e la lista civica che ha candidato Lorenzo Galli, che ha vinto l'elezione, era la stessa civica del sindaco precedente, che era stato ospite nostro qualche anno fa, Luca Ornago, che aveva fatto due mandati precedenti rispetto a Galli, che ha un'esperienza già come consigliere comunale dal 2019 al 2024, quindi secondo mandato di Ornago, con la delega allo sport. Buonasera sindaco.
Buonasera a tutti.
E buonasera Rodrigo.
Buonasera a tutti. Buonasera sindaco.
Allora, io faccio la prima domanda perché in realtà è una notizia che abbiamo già dato nel nostro giornale settimanale Magazine. Sono notizie che noi seguiamo con molta attenzione perché sono importanti, le varianti al PGT e l'invito ai cittadini a presentare suggerimenti o proposte con una scadenza per le istanze fissate al 5 febbraio 2026, quindi in realtà mancano pochi giorni. Il focus è il possibile recupero di alcuni elementi nel tessuto urbano consolidato. Sindaco, ci dica che cosa avete in mente come variante del piano di governo del territorio.
Allora, intanto non è una vera variante di quelle, diciamo, classiche, che va a cambiare anche il documento di piano, no? Voi sapete che il PGT è diviso su tre documenti principali: il documento di piano, che è quello sostanzialmente che va a dire dove si può costruire, dove no, e che cosa si può costruire, che è quello che interessa ai più; poi c'è il piano delle regole e poi c'è il piano dei servizi. Noi andremo a modificare in minima parte il piano delle regole e andremo a modificare un po' il piano dei servizi. Qual è l'intento? Allora, probabilmente chi ci ascolta sa di tutte le vicende che sono accadute in questi ultimi mesi a Milano, perché fa notizia, ma diciamo c'è una problematica dal punto di vista di alcune regole che noi vorremmo andare a risolvere, o perlomeno dare la possibilità agli operatori economici di avere un'alternativa per utilizzare un altro tipo di soluzione rispetto a quella che è discussa in questo momento. Voi sapete che ci sono delle norme che hanno un'interpretazione fatta in un certo modo verso una direzione, ma poi le stesse, e sembrano anche abbastanza chiare dal punto di vista della descrizione quando uno le legge, ma poi c'è una parte di giurisprudenza che va da un'altra parte, che quindi con delle sentenze che ci sono state dà una interpretazione completamente diversa di queste norme. Sono quelle sulle rigenerazioni urbane, no? Allora, detto che per evitare blocchi, per evitare che ci siano problemi, noi vogliamo presentare una possibilità alternativa, e quindi abbiamo aperto questo procedimento.
Molto, molto chiaro, grazie, grazie per il chiarimento. Io, Rodrigo, passerei a te per la tua prima domanda.
Sì, eccoci. Ciao, Sindaco. Il discorso Lombarda Petroli è uno di quei temi che insomma ricorre sempre. Poi Lombarda Petroli e Villa Santa vanno sempre a braccetto. A che punto siamo sul discorso Lombarda Petroli e soprattutto sul discorso bonifica?
Allora, si sta realizzando la bonifica dei lotti B, C e D, che sono quelli che potevano essere sovvenzionati con i fondi PNRR, per i quali abbiamo fatto negli scorsi anni e mesi tutta quella che è la procedura di immissione in possesso per proseguire su questo sito orfano. È stata fatta in pratica tutta la caratterizzazione, che significa andare a verificare con dei carotaggi, significa andare a verificare che cosa c'è, che tipo di inquinamento ci sia presente nei terreni, e poi dalla caratterizzazione, che è stata approvata con una conferenza di servizi dove c'erano presenti ARI, ARPA, Regione Lombardia, Comune di Villa Santa, ATS, Provincia, quindi tutti gli enti, una volta approvata quella, si è poi fatto il progetto di bonifica. Si è fatta un'altra conferenza di servizi per approvare il progetto di bonifica, poi Regione Lombardia ha fatto una gara mettendo a bando non solo la bonifica del sito di Villa Santa, ma anche altri siti che ci sono in Lombardia, e questa gara è stata espletata e adesso sono partiti i lavori. Sono partiti a inizio di dicembre con la preparazione del cantiere, e adesso stanno iniziando a scavare, accumulando i terreni che poi verranno portati via per il loro smaltimento. Una volta terminato questo, ci sarà un contraddittorio sempre tra l'azienda che sta scavando e ARPA, in modo da verificare se sul perimetro esterno di quello che era diciamo sedime di asportazione dei terreni, se tutto quello che è stato asportato è sufficiente oppure bisogna andare oltre, magari in larghezza, magari in profondità. Una volta che ARPA avrà effettuato questi controlli, avrà detto ok, siamo arrivati al punto giusto, a quel punto ci sarà il reinterro con dei terreni nuovi della stessa qualità dei terreni che abbiamo in questo sito, ovviamente non senza la presenza degli elementi inquinanti, e quindi verrà ristabilito il suolo. Diciamo che dovrebbero portare via circa 25.000 metri cubi di terreno, ecco, perché questa è la fase 1, che è quella dell'asportazione dell'inquinamento superficiale, quindi fino al primo metro di profondità. E dovrebbero finire tutto entro fine 2026, anche se finiranno prima, però quello è il cronoprogramma.
Vabbè, bella notizia. Sindaco, c'è un tema che noi, sul quale noi interroghiamo tutti i sindaci del nostro territorio, perché questa parte della Brianza ha un importante ancora polmone agricolo, ma ancora molto più importante è l'industria, le attività artigianali, e non è forse un periodo molto, molto florido per il settore dell'industria locale. Si sente parlare di crisi, di cassa integrazione. Villa Santa ha un importante insediamento industriale, come Bimercate e tanti altri comuni bimercatese. Qual è la situazione delle aziende che operano nel suo comune?
Allora, diciamo intanto che Villa Santa non è più la Villa Santa industriale di 30 anni fa, 40 anni fa, nel senso che una volta sì, c'erano veramente tante aziende manufatturiere, dalla meccanica al tessile. Oggi ne sono rimaste poche di queste aziende, e poi ce ne sono tante altre che coprono anche altri tipi di settori, altri tipi di servizi. Sulla parte della crisi, io la conosco bene perché fa parte del settore in cui ci lavoro. La crisi grossa che sta accadendo è quella della metalmeccanica, trainata dall'indotto automotive. Cioè la meccanica italiana diciamo che fa parte della filiera dell'automotive, e l'automotive è l'elemento trainante della meccanica, per cui nel momento in cui l'automotive va in crisi, tutte le aziende che fanno parte di questo comparto e che sono principalmente dipendenti da questo comparto seguono la crisi. Allora, accade che con il Green Deal e con il passaggio all'auto elettrica, gestito, che io non sto dicendo che sono contrario, attenzione, anzi, è anche giusto utilizzare nuove tecnologie, è giusto passare a automobili più, diciamo, energeticamente meno inquinanti. Però questo processo va governato e va governato bene. E quello che non sta facendo l'Europa, anzi quello che l'Europa ha fatto come un elefante nella sala dei cristalli, è proprio quello di aver governato malissimo questo processo. E alla fine noi ci troviamo con una concorrenza cinese che già di per sé ha dei costi inferiori, in più ha anche una situazione in questo momento dove si fa dumping perché il governo cinese ci sta mettendo dentro proprio soldi nelle aziende. E tutto questo sta portando in Europa, perché stiamo parlando di un mercato europeo, sono tutte aziende che esportano, tutte le aziende, anche le aziende di Villa Santa, sono tutte esportatrici, come quasi tutti i brianzoli, diciamo, no? E questo che è il mercato europeo è tutto completamente in crisi. Non è più come una volta che andava in crisi un piccolo settore oppure un settore di un paese piuttosto che di un altro, è tutto completamente in crisi. Anche perché ormai la gran parte delle auto che si vendono, se voi fate un giro dai concessionari, vedete che ogni casa automobilistica europea ha fatto una joint venture dal punto di vista commerciale con un produttore cinese. Ma una volta che si vende un'automobile cinese, di quell'automobile non se ne fa una vite. In Europa, non dico in Italia, non dico in Lombardia, in Europa. E quindi, visto che sono tutte collegate tra di loro come indotto, stanno soffrendo parecchio. Alcuni riescono a trovare altri sbocchi perché sono un po' più flessibili verso anche altri tipi di clientela che hanno sempre necessità di meccanica. Qualcuno si sta riconvertendo con questa storia degli armamenti, che però ecco, a me non piace, noi non l'abbiamo mai fatto come famiglia, siamo sempre stati anche abbastanza contrari. Qualcuno lo sta facendo, non tanto noi italiani, sono più tedeschi. Però ecco, diciamo che il settore trainante si sente che manca, e adesso vedremo se magari riuscirà a ripartire in qualche modo, che cosa si inventeranno questi che sono sopra di noi, perché poi alla fine parliamo di aziende grosse con centinaia di migliaia di dipendenti e miliardi e miliardi di fatturati, per cui noi siamo tutte piccole e medie aziende, non siamo certo noi a governarlo il mercato, no? Noi ci mettiamo del nostro dal punto di vista della qualità, della tecnologia, dell'inventiva, soprattutto noi italiani, però alla fine chi governa il mercato sono i grandi gruppi, ecco.
Chiarissimo, grazie Sindaco. Rodrigo.
Ecco, tra l'altro Lorenzo, mi ricollego un po' a quello che dicevi poc'anzi, allargando un po' il discorso verso il tuo impegno amministrativo. Tu da imprenditore, quanto è difficile o se hai trovato difficoltà da imprenditore diventare sindaco? Cioè, nel tuo ruolo di sindaco, quante difficoltà trovi? Ma immagino anche semplicemente nella velocità di scelta, no? Che nella tua azienda puoi prendere in un minuto, in una macchina amministrativa ci vogliono giorni, se non mesi. Come vivi, come riesci a vivere questa cosa? Ecco.
Allora, la differenza più grossa è proprio quella, no? L'immediatezza di prendere delle decisioni e di poterle mettere in pratica. Non è così nel pubblico. Nel pubblico ci sono tantissime regole. Tutta la vita pubblica di un comune, diciamo che dipende alla fine dal bilancio, perché è il bilancio che detta tutto il calendario, è il bilancio che dà la possibilità di dalle risorse per poter fare degli interventi, e dice anche quando si possono fare gli interventi, e quindi questo è molto molto complicato. Una cosa che ho notato però è questo, che c'è lo stereotipo nel dire da parte delle persone che chi lavora nel settore pubblico non lavora, fa il fannullone, si nasconde. Allora io devo dire che ho trovato delle persone veramente in gamba e che si impegnano, ci mettono anche del loro, e questo fa sì che tutto quello che si può ottenere lo si va effettivamente ad ottenere. Noi, come, non sto parlando solo io, ma anche come giunta, stiamo lavorando molto da questo punto di vista con le persone che lavorano qui in comune. E questo fa sì che ci siano anche degli sforzi dal punto di vista burocratico ed amministrativo per cercare di raggiungere determinati obiettivi. È chiaro che poi ci sono dei limiti veramente importanti e i ragionamenti che si fanno spesso non sono come quelli che si fanno da imprenditore. L'imprenditore è molto più veloce nel prendere le decisioni, e poi c'è da dire una cosa, l'imprenditore è anche molto propenso a guardare le occasioni che si presentano per cercare di prenderle e magari di collegarle anche tra di loro, no? Nel settore pubblico è tutto molto più ingessato, ma parecchio. In più sembra che ci sia uno sport da parte non solo del legislatore, ma anche di tanti enti sovraordinati, che tutti ci mettono del loro per complicare sempre di più le cose. Ecco, noi cerchiamo di riabbassare un attimo il livello dei ragionamenti che siamo abituati a fare magari nel settore privato per poter riuscire a gestire quello che ci è concesso da queste norme, perché poi alla fine ci sono talmente tante leggi che si fa fatica a fare qualsiasi cosa. Però ecco, ce la stiamo mettendo tutta e c'è parecchia carne al fuoco, ci sono tante cose che vogliamo portare avanti e che speriamo riuscire a far maturare. Ecco.
Grazie. Nel luglio 2025 c'è stata la firma di un accordo tra l'INPS, Comune di Monza, capofila ambito territoriale sociale di Monza, Brugherio, Villa Santa, Caritas Ambrosiana e Società San Vincenzo dei Paoli e AFFOL Monza Brianza, con l'obiettivo di rafforzare la protezione sociale a livello locale e soprattutto per contrastare la povertà nel territorio. Questo purtroppo è un tema di attualità, sicuramente in Brianza molto meno che da altre parti, ma comunque la nostra radio ha una particolare sensibilità, il nostro editore è la cooperativa Aires, che si occupa proprio di questo tipo di problematiche. Volevo chiedere qual è la situazione del suo comune sul tema appunto delle povertà, delle disuguaglianze, delle difficoltà della popolazione, quanti, come, se sappiamo qualcosa.
Beh, allora, diciamo che Villa Santa, se lo guardiamo come macronumeri, noi notiamo una cosa. Sta diventando un paese, lo dico tra virgolette per farci capire, quasi di elite, nel senso che Villa Santa si trova in una posizione tra Monza, il parco, una posizione che piace, una posizione dove si vive ancora come in un paese, ma si hanno i servizi vicini alla città. Abbiamo una stazione, per esempio, dove prendendo il treno si arriva in 20 minuti, 20-25 minuti si arriva a Milano Porta Garibaldi, però nel contempo non è la stazione di una arteria importante che porta anche degli svantaggi, no? Dal punto di vista magari dell'ordine pubblico, piuttosto che... Quindi Villa Santa da questo punto di vista piace. Questo che cosa crea? Crea appetibilità dal punto di vista proprio del vivere delle case, e c'è una immigrazione a Villa Santa che è immigrazione di persone che arrivano da Milano o da Monza, quindi persone che hanno anche la possibilità di un potere d'acquisto magari maggiore perché vendono un appartamento che hanno a Milano, e con i prezzi di Milano qui a Villa Santa si comprano case magari anche più importanti. Tutto questo sta facendo salire quelli che sono i costi immobiliari, quindi il prezzo al metro quadro delle case, e quindi che cosa notiamo? Notiamo per esempio che i giovani villasantesi fanno fatica poi a trovare casa. Perché? Perché i costi al metro quadro delle case aumentano sempre di più. E quindi da questo punto di vista stiamo pensando a rilanciare quella che è l'edilizia convenzionata, che potrà dare una mano da questo punto di vista. Poi c'è un altro fenomeno che è quello che vediamo anche a livello nazionale, dove il potere d'acquisto delle famiglie sta scendendo, nel senso che c'è un'inflazione abbastanza elevata, soprattutto di beni di consumo sulla spesa. Magari nel paniere Istat queste cose non si vedono perché ci sono altri beni che vanno a calmierare la media. Però alla fine sulla spesa si vede che c'è un aumento dei costi alimentari piuttosto che. E quindi cosa succede? Succede che la classe media sta perdendo potere d'acquisto e si sta impoverendo. E la classe inferiore sta scendendo ancora di più di livello, no? Quindi il problema è proprio quello di aiutare e non lasciare indietro nessuno, e questo come comune lo possiamo fare fino a un certo punto, perché poi tutte queste azioni dei servizi sociali sono anche contingentate un po' dal bilancio, ma soprattutto da tutte quelle che sono anche le regole che vengono date e da quelli che sono i riconoscimenti a livello economico che arrivano da parte di Regione Lombardia, soprattutto per gestire queste situazioni. A questo punto la cosa più importante che si può fare è fare rete, nel senso che se noi non facciamo rete con il territorio, con l'associazionismo del territorio, oltre al fatto che alcune volte non si può riuscire con un atto amministrativo ad aiutare determinate persone perché magari non hanno l'ISE sufficientemente bassa, piuttosto che hanno già un appartamento di case popolari, piuttosto che hanno un altro aiuto e quindi si scontra con le possibilità di dare altri aiuti. Allora, se noi non lavoriamo in rete con l'associazionismo, non riusciamo a coprire quelli che sono i bisogni di queste persone. E quindi è un modo di collaborare che porta a un risultato migliore rispetto al fatto che dovessimo essere da soli noi come comune o loro come associazioni. Ecco, diciamo che poi alla fine si fa tutto quello che si può e si cerca di farlo al meglio senza sperperare neanche le risorse, perché se aiuti una persona e magari l'aiuti in modo sbagliato, poi magari queste risorse che hai impegnato ti accorgi che le avresti potute impegnare meglio per aiutare un'altra persona, magari no, perché poi dopo il problema è quello che l'economia dice che i beni non sono infiniti e è un problema di allocazione.
Ecco. Esatto. Rodrigo.
Ecco, mi ricollego un po' a quello che dicevi tu prima. Villa Santa sicuramente è un fiore all'occhiello sotto tanti punti di vista, però c'è questa cartolina d'ingresso da Arcore verso Villa Santa, che è l'area nord, che insomma da anni è lì così, si tratta di un'area privata. Anche lì volevo chiederti un po' qual è il punto della situazione, cioè come stanno le cose, si sta evolvendo un po' tutto il discorso o è ancora fermo?
No, il discorso si sta evolvendo, abbiamo fatto parecchie riunioni con la proprietà per capire bene che cosa ci si può fare, che cosa si vuole fare, e diciamo che siamo a buon punto. Io non posso spoilerare niente, scusatemi, però tra qualche mese
anche
un progetto da parte di diverse cooperative, associazioni, perché la cosa che noi abbiamo tenuto come barra dritta è stata quella di mantenerlo a servizi, in gran parte a servizi, che poi siano servizi di tipo abitativo piuttosto che servizi di altro tipo, però la caratteristica principale è quella del servizio, no? E sta venendo fuori un bel progetto, però ecco, anche nel rispetto di tutti i partner che lo stanno preparando, è un attimino presto per poterne parlare, ecco.
Va bene. Porto su un tema, ecco, su un tema ambientale che però ha anche le ricadute economiche, non è soltanto ambiente, sì, che è prioritario, ma poi c'è una ricaduta economica. Il conto termico 3.0, Villa Santa ha aderito a questo progetto con fondi pubblici, incentivi pubblici e fondo perduti della GSL, gestore dei servizi elettrici, con l'idea di migliorare la termicità di tutti i palazzi comunali, il patrimonio pubblico che attualmente costa, per quello che riguarda riscaldamento e illuminazione, 900.000 euro all'anno. Ecco, qual è il progetto che avete in mente su questo, per l'utilizzo di questi fondi?
Se a dire la verità costa anche un po' di più.
Però io l'ho trovato sulla stampa locale, non lo so.
Siamo su 1 milione di euro solo di utenze. Sì. Poi c'è la manutenzione e la gestione. Per cui mettiamo che la gestione dell'energia tra riscaldamento e illuminazione di tutti gli immobili pubblici di Villa Santa e dell'illuminazione pubblica alla fine vale circa 1.380.000, 1.400.000 euro all'anno. Allora, partiamo da questo presupposto, che il comune ovviamente non ha le risorse per poter mettere mano a un patrimonio edilizio che è nato negli anni 50, 60, 70 e che è stato costruito con quella che era lo stato dell'arte dell'epoca. Che cosa succede? Succede che noi abbiamo, come la maggior parte dei comuni italiani poi, perché il boom, certo, economico degli anni 50, 60 fino agli anni 70 si è portato dietro la crescita della popolazione, quindi costruzione di scuole, costruzione di case, costruzione di servizi, che poi adesso sono da mantenere. Il problema è che i comuni non hanno i soldi per mantenerli. Allora, in questo momento storico abbiamo un'opportunità e noi vogliamo cercare di prenderla. L'opportunità qual è? Che si somma il fatto di incentivi che dà il GSE, il gestore dei servizi elettrici, per l'installazione e l'ammodernamento dell'impiantistica in chiave ecologica, quindi in chiave di diminuzione dei consumi. Questo si va a sommare con la tecnologia che oggi è arrivata davvero a dare una mano forte sulla riduzione dei consumi, sulla produzione di energia elettrica, per esempio con il fotovoltaico, che è quello che va per la maggiore in Italia, ma anche sulla gestione, quindi sulla domotica, no? Allora, noi abbiamo questi immobili, e sono una decina alla fine, e dobbiamo fare una transizione energetica, dobbiamo migliorarli dal punto di vista dell'efficienza energetica, e sono tutti con caldaie che hanno 30, 40 anni, 50 anni anche di età, e con impiantistica obsoleta. Allora, l'idea qual è? L'idea è quella di affidare a una ESCO, una società di scopo, che è previsto dalla legge questo, affidare a loro la riqualificazione del pacchetto completo dei nostri immobili dal punto di vista sia della generazione, parliamo per esempio adesso di calore, perché con l'illuminazione è abbastanza semplice, si fa la transizione a LED, e i LED sappiamo benissimo, perché lo facciamo anche nelle nostre case, che da una lampadina di 100 watt si scende a 15 watt, 20 watt. Non è solo quello, perché la parte importante dell'illuminazione pubblica sulle strade è stata fatta 7-8 anni fa, però ci sono tutti gli immobili pubblici ancora da rigenerare. È stato fatto il palazzetto dello sport, è stato fatto il campo sportivo non più di 3 mesi fa dal nuovo gestore, che dovrà andare avanti a fare altri lavori sul centro sportivo. Ma dal punto di vista termico la cosa è molto più importante e anche impattante. Quindi la prima cosa è diminuire i consumi, che si porta dietro la diminuzione dell'inquinamento, ovviamente, perché meno metri cubi di gas brucio, al di là di come lo brucio, ma meno ne brucio e meno inquino, e poi anche un risparmio dal punto di vista del costo delle bollette, delle utenze. Allora l'idea qual è? Affidare questa ESCO il pacchetto di queste ristrutturazioni e la gestione per un certo numero di anni da qui a venire. Allora, dal punto di vista del comune, il nostro obiettivo è quello di non aumentare i costi che abbiamo attualmente. Dal punto di vista della ESCO succede che loro faranno tutti i lavori, incamereranno i costi, le sovvenzioni del conto termico, sì, 0, e incamereranno quello che il comune verserà per le utenze e la gestione e la manutenzione, che abbiamo detto prima, deve rimanere come obiettivo nostro all'interno di quello che spendiamo adesso, quindi il comune non deve spendere di più. Certo. Quindi cosa succede? Succede che sul taglio dei costi di bolletta, se io riesco a tagliare il 50% di 1 milione di euro, sono 500.000 euro che vengono fuori puliti puliti, li metto insieme a quello che arriva dal conto termico e mi ripago, mi ripago quello che è l'investimento più tutto quello che è l'esborso finanziario, perché devo fare un certo lavoro e devo rientrare in, non so, 15 anni, 20 anni. Adesso quindi noi abbiamo lanciato questa proposta, chiamiamola così, dove abbiamo messo i dati online sul sito del comune e siamo in attesa di ricevere delle proposte da parte delle ESCO. Dopodiché verranno valutate e poi si arriverà con tutto il processo normativo che prevede questo sistema, si arriverà a una gara di partenariato pubblico-privato con poi successivamente l'affidamento. È un sistema innovativo, è un sistema che ci porterà a rinnovare completamente tutti gli impianti, è ambizioso, sì, è molto ambizioso, perché così io ho fatto 4 conti della serva e saranno 15 milioni di euro un investimento di questo tipo. Ditemi voi come un comune che ha 14.000 abitanti possa mai fare un investimento di questo tipo, no?
Certo, assolutamente.
Non abbiamo soldi per asfaltare le strade, figuriamoci.
Eh sì, assolutamente. Rodrigo.
Ecco, sindaco, nel vostro programma elettorale c'erano 2 punti importanti, vabbè, la nuova scuola Tagliabue e l'altro è il polo della solidarietà e del sociale a San Fiorano. Ecco, tu ti senti di fare una previsione da qui, non so, a fine legislatura, cioè quale dei due arriverà prima e come siamo messi, sia sull'uno che sull'altro? Ecco.
Allora, su quello della nuova scuola Tagliabue, in questo momento abbiamo PFTE, progetto finanziario tecnico economico, e stiamo procedendo con il progetto esecutivo. Ok? L'abbiamo inserito, se vedete sul sito, l'abbiamo inserito tra i lavori da fare con il progetto di cui abbiamo appena parlato sulla rigenerazione energetica. Perché? Perché il GSE consente la ristrutturazione completa con abbattimento e ricostruzione anche di un immobile, una scuola, per esempio, pubblica, riconoscendo un valore a metro quadro, e purché si faccia NZEB, Near Zero Energy Building. Noi siamo partiti, la giunta prima di me è partita con l'idea di realizzare una scuola NZEB. Quindi le caratteristiche le ha, il PFTE è pubblicato insieme agli altri dati che abbiamo pubblicato delle bollette energetiche, dei consumi e piantine, piuttosto che i prospetti degli altri immobili, e quindi vorremmo che rientrasse all'interno di questo pacchetto. Anche perché, diciamo onestamente, in questi anni non ci sono stati bandi di Regione Lombardia e neanche statali sulla realizzazione di nuove scuole per la primaria. L'unico bando che c'è stato è stato quello del PNRR, che è uscito 3 anni fa, nel quale devo dire che nessuna scuola primaria della provincia di Monza e Brianza è stata inserita, perché andavano a valutare anche diciamo lo stato sociale dei comuni, e noi risultavamo troppo ricchi rispetto ad altro e hanno dato precedenza ad altro. Ecco, io non discuto questa cosa, sarà anche vera, però sta di fatto che noi altri bandi non abbiamo avuto, non abbiamo potuto partecipare perché non ci sono stati, ecco.
La nostra radio si chiama Young Radio, una radio che nasce dal protagonismo giovanile. I nostri due studi, sia Usmati che Aburago, sono all'interno dei centri giovani di questi comuni. Tanti, anzi la maggior parte dei programmi della nostra radio sono condotti da ragazzi molto giovani. Il comune Villa Santa nel mese di ottobre dell'anno scorso, quindi parliamo qualcosa di molto recente ovviamente, ha presentato un tavolo permanente delle politiche giovanili, che immagino che in 3 mesi non avrà prodotto un granché, ma la domanda e la mia curiosità col sindaco era l'intenzione, cioè cosa avete in mente voi che avete deciso di creare questo tavolo delle politiche giovanili rivolto agli under 30.
Sì, allora premetto, io arrivo dal mondo del sociale, facevo l'allenatore di basket, ma poi sono sempre stato molto attivo nel settore sociale, nell'oratorio, piuttosto che, quindi i giovani, con i giovani ci parlo spesso, sempre ho molto a che fare, però anche se qualcuno mi dice che ho un carattere abbastanza giovanile, mi accorgo che comunque ho 50 anni e non penso come mia figlia che di anni ne ha 20. Quindi noi non vogliamo fare l'errore di calare dall'alto una proposta ai ragazzi, perché rischiamo di arrivare con una proposta completamente sbagliata, oppure non appetibile, che non abbia appeal. A me piace Vasco Rossi, a loro, se mi dicono i nomi dei cantanti che piacciono a loro, devo dire che neanche me li ricordo, no? E viceversa. Quindi l'idea è: cerchiamo di coinvolgere i giovani con questo tavolo, che deve essere uno strumento, in modo tale che siano essi stessi a tirar fuori le idee, a dirci che cosa piacerebbe loro, quali sono i loro interessi, quali sono le cose che possono interessare alle persone della loro età, e quindi poi anche a aiutarli a metterle in pratica. E per fare questo, lo strumento è questo tavolo. Ha un regolamento che qualcuno ha detto un po' complicato, però sinceramente quando l'ente pubblico si rivolge a una platea deve capire la base di questa platea, di quante persone è. Ha un potenziale di 3.000 persone. È chiaro che non ne arrivano neanche l'1% di queste 3.000 persone. Però noi dobbiamo tenerne conto, e quindi il regolamento con le sue possibilità di creare un coordinamento interno, eccetera, è stato fatto per quello. Il coordinamento è stato poi votato questa settimana, perché si sono fatte alcune manifestazioni per far conoscere l'idea di far partire il tavolo. Dal nocciolo che si crea, poi dopo si andrà, l'idea è quella che si andrà ad aprire e a farlo crescere sempre di più, cioè dovrà essere lui stesso diventare autonomo, indipendente. Noi ci poniamo dal punto di vista dell'ascolto, non siamo noi che dobbiamo governarli, non siamo noi che dobbiamo dire a loro che cosa ci devono chiedere, perché altrimenti cosa abbiamo fatto a fare, no?
Certo, chiarissimo, molto chiaro.
Ecco, adesso stiamo portando avanti tutti dei ragionamenti che ci porteranno alla bella stagione, a quella estiva, quella dove si vedono di più i ragazzi per strada, perché magari le scuole sono chiuse, perché magari anche se chi lavora poi alla sera ha voglia di uscire, perché alle 8 di sera fa caldo, perché è bello il tempo, e allora riuscire a creare una proposta. Perché partiamo da questo presupposto. Vedete anche voi quello che succede in giro, lo vediamo alla televisione, no? Allora, noi non possiamo risolvere questi problemi con la repressione. Cioè, non è che noi dobbiamo metterci a giocare a guardie e ladri perché ci sono un gruppo di ragazzi che danno fuoco ai cartoni della pizza un giorno, l'altro giorno spostano le sedie, i tavoli da Villa Camperio, piuttosto che non è questo, non è il gioco di guardia ladri, perché abbiamo 6 vigili dove vogliamo andare. Quello che dobbiamo fare, quello su cui bisogna lavorare, è l'aspetto educativo verso questi ragazzi. E bisogna lavorare all'inizio con le scuole, poi dopo però Villa Santa non ha le scuole superiori, noi ci fermiamo alla terza media, quindi in un'età preadolescenziale che anche, consentitemi di dire, un pelo più facile da gestire, cioè il problema c'è dopo, il problema c'è sull'età adolescenziale, sui giovani, è lì che dobbiamo andare ad interagire, per cui anche qui il concetto è quello proprio di coinvolgere loro stessi, far sì che un nocciolo di ragazzi che vogliano prendersi a cuore le situazioni, che abbiano voglia di mettersi in gioco, diventi il nocciolo che poi attrae gli altri, ok? Creando insieme a loro quelle che sono le occasioni di svago, di divertimento, occasioni culturali, in modo tale che siano delle occasioni attrattive per loro stessi e che li impegnino. E tutto questo lo vorremmo fare mettendo a disposizione degli spazi, mettendo a disposizione anche un aiuto dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista educativo, e facendo rete con sempre con il territorio, quindi le associazioni, le associazioni sportive, perché lo sport comunque, ricordiamoci, è uno dei grandi veicoli che portano quello che è l'educazione e determinati valori, e poi per fare anche rete con la parrocchia, con la comunità pastorale, con l'oratorio.
Grazie Sindaco, passiamo alle ultime due domande. Rodrigo, vai tranquillo.
Io ho una curiosità veloce, che non c'entra con, che è una domanda che faccio a tutti i sindaci. Qual è il tuo rapporto con i social? Cioè li vedi come una risorsa o come un qualcosa da prendere con le pinze, soprattutto immagino da una parte le critiche o dall'altra parte gli spunti all'amministrazione?
Ma allora, diciamo che noi i social li utilizziamo per, come amministrazione li utilizziamo per divulgare gli avvisi, tutte le cose che si fanno, piuttosto che celebrazioni o eventi sul territorio. Abbiamo implementato, prima c'era solo Facebook, abbiamo implementato Instagram perché si rivolge a una platea anche un po' più giovane, però questa è una comunicazione istituzionale. Dal punto di vista mio, io non sono tanto attivo sul social, nel senso che sinceramente non ho tempo. Occuparsi dei social in modo serio vuol dire veramente metterci tanto tempo, me ne sono accorto in campagna elettorale, no? Ma me ne sono accorto anche prima con la gestione di eventi che facevo nell'associazione di cui ho sempre fatto parte, richiede veramente tanto tempo e spesso io devo dire non ho più questo tempo da poter mettere sui social. Poi ecco, il pericolo che io vedo è che sul social non sempre le cose vengono descritte come sono nella realtà, tutto viene semplificato troppo. Sapete che si dice che i ragazzi, ma anche gli adulti ormai, dopo la terza riga di un post non leggono più, tutto viene portato all'esasperazione e al titolo, che però non approfondisce mai. E il problema è questo qui, che i fatti, i discorsi, le idee vanno sempre approfondite, e approfondirle sui social oggi è pressoché impossibile. Quindi quello che mi preoccupa è proprio questo, ma lo vediamo non solo da noi, lo vediamo a livello mondiale, no?
Assolutamente, Sindaco. L'ultima domanda, che è una domanda che poniamo anche questa a tutti i nostri sindaci ospiti di questa trasmissione. Certo, con lei è molto prematuro parlare di secondi mandati o di bilanci, perché è nel secondo anno del suo primo mandato, però la domanda, ecco, vorrei proiettarlo un po' nel futuro, cioè qual è la il tema, l'opera, l'azione che lei vorrebbe portare a termine e che in qualche modo caratterizzi questo mandato. Ecco, che cosa, se poi mai appunto si ricandiderà, forse sarà anche, diciamo, il motivo per il quale chiederà di nuovo fiducia, ma anche se no, che cosa vorrebbe lasciare a Villa Santa?
Beh, diciamo che i progetti di cui abbiamo parlato prima sono progetti molto importanti, diciamo anche pesanti dal punto di vista economico, strutturale, di lavoro da parte degli uffici, e sono anche molto lunghi e alcuni anche molto attesi da anni, qualcosa da decenni a Villa Santa. Quindi il fatto di riuscire a farli partire, a fare tutta la parte burocratica precedente, no? E a farli partire, poi magari non li vedrò finiti, però attenzione, tra sindaci, quando ci si trova, magari che si parla, ci si ricorda sempre, e lì quello è indistintamente, destra, sinistra, sopra, sotto, civici, piuttosto che un sindaco oggi lavora per quello che verrà dopo di lui. Perché i tempi sono talmente lunghi nella pubblica amministrazione che magari ci vogliono veramente 5 anni per fare la progettazione di un asilo. Capite che la progettazione dell'asilo si fa, poi uno comincia a costruirlo, poi ci vogliono 2 anni o 3 per costruirlo, poi bisogna collaudarlo, farlo partire. È tutto molto lungo, no? Quindi quello che mi piacerebbe lasciare è intanto una macchina burocratica, una macchina, diciamo, comunale che funzioni bene, perché chiunque arrivi qua deve trovare una macchina che possa continuare a funzionare e che sia stata impostata, io spero, al meglio a livello organizzativo da chi c'era prima. Okay? E poi questi grandi passi, questi anche investimenti, tipo quello di cui parlavamo prima, della rigenerazione del conto termico. Allora, se un sindaco avesse avesse una visione breve, non farebbe questo, ma farebbe magari l'asfaltatura di una strada. Perché? Perché l'asfaltatura di una strada impegna l'ufficio tecnico per 15 giorni per fare la progettazione, si trovano un po' di risorse in un avanzo di bilancio, si mettono lì e si asfalta una strada. Certo. E tutti capiscono che, che bello, ha asfaltato la strada, che bello, ha fatto il vialetto con le piante, però la cosa finisce lì. Quello che non si ha mai il coraggio di fare è quello di impostare un lavoro che duri anni e che abbia il suo beneficio magari per i prossimi 30. Perché? Perché per fare una cosa di questo genere ci vuole tanto tempo di preparazione. Per esempio, per poter preparare tutti i dati che sono stati pubblicati e le attestazioni di prestazione energetica, ci sono dietro quasi un paio d'anni di lavoro. Certo. Siamo arrivati adesso e nessuno lo vede questo lavoro, e nessuno vedrà anche il lavoro di rifacimento delle caldaie delle scuole, piuttosto che di domotica per la gestione del calore o dell'illuminazione. Non la vedrà nessuno, ma i benefici che avremo saranno per i prossimi 30 anni, se non di più. Quindi a me piacerebbe portare a casa queste cose e impostarne altre. Abbiamo un problema, prima parlavamo delle povertà, abbiamo un problema sulle case, i servizi abitativi pubblici, quindi sulle case per le persone che hanno necessità, e anche queste case sono intanto un po' pochine, andrebbe aumentato un po' il patrimonio, e poi comunque ce ne sono una parte che sono veramente vecchie e vetuste, no? E anche questo fa parte di quel programma del conto termico 3.0. Vediamo se riusciamo a portare a casa anche queste cose. Certo. C'è un port con una palestra che si aspetta da 15 anni, che dovrà prima o poi riuscire. Era un programma, no? Lanciato con il tavolo dello sport 7-8 anni fa, dove c'era la realizzazione di 2 palestre per poi liberarne una terza. Ok, la prima l'abbiamo realizzata 3 anni fa, abbiamo finito con la tensostruttura. Ci dicevano, state buttando via i soldi, la tensostruttura è satura. è già Sakura, prima alle 11 di sera, 11 e mezza, a dire la verità. La seconda è questa palestra che ci si aspettava dall'operatore dell'Area Nord 15 anni fa, se non di più, e diciamo che è legata al progetto di cui parlavamo prima, dell'Area Nord, e che stiamo cercando di far partire. La seconda è quella che ovviamente si viene a liberare facendo ruotare le associazioni sportive, in modo che ognuna trovi la sua collocazione corretta e venga a liberarsi quella che è la palestra della scuola Villa, che effettivamente non può essere utilizzata dalla scuola al 100%, perché provvisoriamente dagli anni 70 c'è la squadra di ginnastica artistica con tutte le sue attrezzature. Ecco,
per tanti, cui sono tanti progetti.
Sono tanti progetti grossi, importanti, che a me piacerebbe perlomeno far partire, ma che una volta partiti, guardate, è di più la parte burocratica e tutto quello che c'è prima rispetto alla costruzione. La costruzione, certo. Poi è chiaro, se uno è sfortunato prende una società che vince l'appalto e poi questa società è fatta da furbacchioni piuttosto che da persone sfortunate che poi, non lo so, vanno incontro a fallimento, piuttosto che quella, su quello noi non possiamo farci più niente ormai, perché poi le gare non vengono neanche fatte dal comune, vengono fatte dalla sua in provincia, no? Ma è tutto quello che c'è prima, la cosa più lunga e più importante, tutta la pianificazione, tutto, portare a casa il come fare le cose, ecco.
Molto molto completa e molto molto interessante come approccio. Allora, abbiamo concluso questa puntata di Parola di Sindaco. Il nostro ospite era Lorenzo Galli, sindaco di Villa Santa, e insieme a me ha intervistato Rodrigo Ferrario di Prima Monza, giornale di Vimercate. Io vi ringrazio a tutti, vi auguro buona serata e ricordo ai nostri ascoltatori che tra un mese avremo come ospite Simone Sironi, che è il sindaco di Agrate Brianza. Buonasera a tutti.
Grazie ragazzi.
Parola di Sindaco. Una produzione di Young Radio. Voce e testi di Alfredo Somosa. Supervisione tecnica audio e video di Cristiana Lacqua. Si ringrazia per la collaborazione, Prima Monza.